Che serve, benvenuti e benvenute alla presentazione, una delle presentazioni del ciclo Aspettando Media Mutations. Come forse sapete, appunto, è un ciclo di tre presentazioni di volumi legati a punti di interesse e di emergenza dei nuovi media nel contemporaneo, volumi italiani recenti dedicati a questi argomenti. E oggi sono molto felice di essere stata chiamata a presentare questo volume di Cecilia Penati e Anna Spardini. Il volume è La TV delle donne, brand, programmi e pubblici, potete vedere la copertina nella presentazione. Cecilia Penati e Anna Sfardini lavorano entrambe all'Università Cattolica del Sacro Cuore e hanno dedicato un'ampia ricerca a questo argomento. In particolare, questo volume va a inquadrare quella produzione di canali televisivi italiani digitali, recenti quindi, dedicati, diciamo, a un pubblico femminile. Ci diranno meglio loro poi in che senso si intende questo femminile nel pubblico. La cosa che mi ha colpito molto di questo volume è che, a differenza di ricerche preesistenti, hanno lavorato su tutti i livelli della filiera produttiva, nel senso che oltre alla struttura del canale televisivo, hanno lavorato anche sulla produzione dei contenuti per questi canali, sulla scelta, diciamo, in generale dei contenuti dei palinsesti, e nonché poi sulle diciamo, pratiche identitarie che conseguono da questa scelta, e in particolare quindi sulle varie audience che sono legate a questi canali. Quindi io l'ho trovato nel leggerlo un volume veramente necessario, perché riflette su un fenomeno in realtà molto, molto importante nella televisione contemporanea italiana. C'è un fenomeno che ha avuto un grande successo, che ha contribuito alla trasformazione della televisione nel passaggio al digitale e alla strutturazione intorno a canali tematici. Diciamo, ha dato una connotazione particolare a quella che, come dicono le autrici, riferendosi a Ellis, è l'abbondanza della produzione televisiva contemporanea. E quindi questo libro in realtà contribuisce a fornire una vera mappatura degli aspetti di questo fenomeno, appunto la nascita di questi canali, il modo in cui hanno configurato i contenuti, le pratiche con cui interagiscono con le consumatrici, le modalità d'uso, sia quelle convergenti che quelle divergenti, che sarà una delle questioni che vorrei affrontare oggi. E quindi il tentativo pienamente riuscito è quello proprio di moltiplicare le prospettive di approccio rispetto a questo rapporto così complesso fra televisione e femminile, che in realtà è stato ovviamente in sé oggetto di moltissimi studi nel corso degli anni, ma difficilmente inquadrato nel contesto italiano in modo così preciso. E quindi quello che ho trovato particolarmente utile anche da un punto di vista di ricercatrice che si occupa di queste cose è proprio il modo in cui rendono un quadro complessivo in tutta la sua ampiezza, nelle sue varie sfaccettature, senza però rimanere a un livello superficiale di descrizione, ma anzi proponendo una ricerca molto metodologicamente molto, molto forte, molto delineata in una determinata tipologia di studi e con tutta una serie di approfondimenti che poi ci verranno a descrivere, affrontando anche proprio dei casi di studio specifici. E quello che vorrei che facessero, credo Anna prima, sarà la prima a parlare, è proprio raccontarci che tipo di scelte metodologiche e di ricerca sono state fatte per costruire questo bel libro.
Ecco, innanzitutto grazie a Ilaria, grazie a Paolo Noto, grazie all'organizzazione di Aspettando Media Mutation di questo invito che con molto piacere abbiamo accettato, abbiamo accolto. Allora, come prima cosa, appunto, ragioni, scelte metodologiche per affrontare un tema che è la relazione tra donne e televisione, che detto francamente è un tema da un certo punto di vista molto classico, in quanto all'interno dei media studies, ma non solo, la relazione donne TV, forse perché la televisione è considerata un medium femminile da un certo punto di vista, è un tema sul quale spesso si trovano dibattiti, saggi, critiche, tante volte si declina come una questione, la questione femminile, e quindi insomma è un tema da un lato assolutamente scontato, assodato, ma allo stesso tempo invece un tema costantemente attuale. E è indubbio che a partire dal 2004, insomma, a seguito appunto dei processi che hanno portato alla nascita di nuovi canali televisivi, la televisione delle donne, tradotta poi anche in Channel for Women, quindi un insieme di canali esplicitamente dedicati alle donne, ha preso molta visibilità. Non è soltanto questa la ragione della centralità di questo tema. Vediamo, ma proprio molto rapidamente vale quindi la torta, il target riferito al 2014, all'anno televisivo 2014, perché potevamo scegliere anche il 2015. Questi sono i dati all'interno dei quali noi ci siamo mosse per fare questa ricerca, che mostrano in modo molto chiaro la preminenza, la forza della target femminile. Quindi, pensando a televisione delle donne, dobbiamo anche fare riferimento al fatto che la televisione ha come target di riferimento quello principalmente femminile. Prima riflessione di tipo metodologico: questa ricerca si inserisce appunto, come dicevo, in un filone di studi già molto ricco, con un obiettivo molto preciso, se volete anche un obiettivo, diciamo, umile, che è quello di raccontare, fotografare la nascita e lo sviluppo di canali, dei canali femminili dal punto di vista della produzione, della testualità e dei consumi, quindi insomma cercando di rispettare un approccio olistico, ma sapendo che i dati durano il tempo che durano, nel senso che la televisione delle donne è da un lato un tema assolutamente classico, ma dall'altro è anche un repertorio in continua mutazione, per cui se oggi noi potessimo proseguire la nostra ricerca dovremmo aggiungere un capitolo, perché dal 2014 ad oggi lo scenario è ulteriormente cambiato, sono cambiate alcune linee di genere, come vedremo, quindi è in continua mutazione. Questo anche per evidenziare come, e questo vale per qualunque tipo di contenuto televisivo, la televisione ha questa grande capacità da un lato di essere tradizionale, pensiamo al tema appunto donne e televisione, quindi magari anche portare avanti certi stereotipi, ma dall'altra invece presenta sempre spinte assolutamente innovative che trasformano i linguaggi, che trasformano insomma quello che viene rappresentato. In termini metodologici, quello che vi proponiamo molto rapidamente in questa slide è una diciamo mappa di quelle che sono le tradizionali linee di ricerca che hanno a che vedere, che hanno come oggetto, come fulcro di riferimento il tema, il binomio donna e televisione. Questo per dire appunto che è un campo assolutamente ricco, in particolare poi all'interno dei television studies, di ricerche, di studi e di riflessioni. E gli ambiti approfonditi quali sono? Quelli appunto classici, con cui di solito si divide anche a livello di manualistica, di metodologie, i possibili campi. Da un lato il mondo della produzione, che oggi noi consideriamo particolarmente interessante anche per fare ricerca qualitativa, perché il mondo della produzione permette di ricostruire, ripercorrere le culture produttive che non sono assolutamente centrali e importanti per capire poi anche gli esiti della testualità televisiva. E all'interno della produzione, pensando proprio al tema donne e televisione, c'è appunto tutto il tema dei ruoli professionali femminili, la visibilità delle donne. Pensiamo a tutta quell'area molto vasta legata ad esempio in particolare al mondo dell'informazione, quindi donne e giornaliste, donne informazione. La stessa promozione delle culture di genere che può essere spinta e portata avanti da alcune scelte editoriali e che francamente all'interno dei Channel for Women insomma può risultare un punto importante proprio come anche strategia editoriale. Dall'altra parte l'area del consumo e quindi ovviamente i dati d'ascolto ma anche tutte le pratiche di fruizione attivate dalle donne. Ricordiamoci che nei television studies la maggior parte dei testi poi e delle analisi sono state centrate sul tema donne soap opera, donne e generi televisivi considerati anche appunto leggeri e promotori di stereotipi, per cui c'è veramente molta ricchezza di analisi rispetto a questo tema, criteri di scelta e elemento che per la nostra ricerca è risultato anche molto interessante, quello che ha a che vedere con l'acquisizione delle nuove tecnologie, domestication, incorporazione tecnologica, perché televisione è anche televisore. E allora proprio in uno scenario di convergenza, di nascita di nuovi canali televisivi del digitale terrestre e anche però del satellitare, beh, la parte di utilizzo delle donne del proprio come dire del scusate non mi viene il ecco del multivision, esatto, piuttosto del decoder, è diventata per noi una parte molto interessante di analisi appunto di nuove pratiche fruitive. Nel mezzo la rappresentazione, quindi chiaramente poi ne parlerà in modo più specifico Cecilia, la rappresentazione dove di nuovo c'è moltissima ricerca sull'identità dei modelli femminili, pensiamo ad esempio nel caso della fiction, gli stereotipi di genere, la presenza di nuovo di ruoli e di temi diciamo rilevanti che hanno a che vedere col mondo femminile. Allora queste tre aree noi le abbiamo declinate rispetto ai canali femminili costruendo una ricerca che potesse appunto avere uno sguardo olistico rispetto a queste tre punti fondamentali. Quindi da un lato sul piano della produzione siamo riusciti a svolgere diverse interviste con il mondo della produzione, ma dai direttori delle nuove reti televisive anche a chi si occupa del marketing, del programming, dei contenuti, proprio con l'obiettivo di ricostruire da un lato la linea, la strategia editoriale, che è anche quella poi che permette di profilare il pubblico femminile in un modo sempre più preciso e venderlo agli inserzionisti, ma dall'altro anche cercando di ricostruire quali sono le pratiche anche che poi danno vita alle culture produttive e che portano alla selezione di certi format o certi contenuti rispetto ad altri. Questa parte ha comportato quindi anche un'analisi dei palinsesti e dei format che di fatto sostanziano il mondo dei canali femminili e infine la ricerca sul consumo. In questo caso abbiamo realizzato nel giro di un anno e mezzo 20 focus group distribuiti lungo tre, diciamo principalmente tre città, che per mappare il nord, il centro, il sud e in particolare, quindi Milano, scusate, Roma e Napoli, e accanto a questo quella che viene definita web ethnography, cioè una ricerca all'interno dei canali ufficiali e non ufficiali di questi programmi e dei canali televisivi, di quelle che sono le pratiche e commenti che si depositano da parte delle user, in questo caso all'interno della rete. Quindi insomma questo è un po' lo scenario scenario. Ci tengo, poi passo la parola a Cecilia, a leggere questo brano, diciamo questo articolo che abbiamo riportato all'interno del libro. È l'articolo di un giornalista, vale questo come quello di altri, comunque comparso sul giornale nel 2010, che dà rilevanza alla nascita, se vogliamo, all'esplosione di questi canali, dentro al quale di fatto si deposita molto bene la novità, come dicevo prima, dell'innovazione televisiva, e dall'altro però molta tradizione e molto problema degli stereotipi. E infatti lui scrive: in TV c'è un mondo tutto rosa, e quello dei canali per le donne, facili da riconoscere anche prima di scorrere i loro palinsesti. Il logo contiene almeno un po' di lilla. Se vi aspettate una programmazione a base di buoni sentimenti e spensieratezza, consigli di bellezza e romanticismo, avete visto giusto. Non è questione di stereotipi. È ciò che il pubblico femminile, almeno in parte, cerca: la leggerezza. Gli uomini cercano lo svago in calcio e film d'azione, le donne in programmi frivoli e romantici. Allora, è una visione d'insieme, adesso al di là appunto poi della inconsapevolezza dello stereotipo di come viene usato, ma di fatto anche veritiera, perché da un certo punto di vista, ed è questa anche una delle punti che ha incuriosito e ha interessato la ricerca da parte di Cecilia e mia, è che da un lato abbiamo un insieme davvero molto omogeneo di canali, facendo zapping, immagino che un po' li conoscete, è vero, in fin dei conti sono un po' tutti uguali, tante volte anzi lo stesso prodotto è presente su canali differenti. Eppure la scelta quindi diciamo strategica, editoriale, di utilizzare la variabile sessuale come criterio di segmentazione, di tematizzazione dei canali, presenta tante volte, o meglio, è la risposta creativa a delle strategie editoriali, industriali molto diverse, e di conseguenza al di sotto di questa omogeneità si scoprono ragioni industriali, scelte, percorsi molto differenti e che mostrano appunto un mondo in realtà assolutamente multisfaccettato. E quindi la nostra ricerca è partita anche un po' da questo interesse ad approfondire e capire le facce diverse dei canali per le donne.
Ceci, se vuoi. Sì, grazie, aggiungo qualcosa rispetto a questa prima presentazione della metodologia che ha caratterizzato la nostra ricerca. Appunto, Anna parlava di un approccio olistico, sistemico. Secondo me è stato molto importante anche un approccio storico al tema che abbiamo trattato, perché quello di televisione per le donne in realtà è un concetto da sempre presente appunto all'interno dell'industria televisiva, del media. È uno dei criteri con cui appunto la televisione ha organizzato la sua offerta, rivolgendosi a un target specifico sin dai primi anni. Però il concetto di TV per le donne è anche un concetto molto fluido, che si è riempito nel tempo di forme, significati, generi di programmazione molto diversi fra di loro. Quindi abbiamo cercato anche, diciamo, di osservarlo in chiave diacronica, in un suo sviluppo appunto storico. In particolare, diciamo, quella contemporanea che si riassume all'interno del panorama di canali che vedete appunto rappresentati in questa slide, è una televisione delle donne che possiamo definire nuova, perché arriva in Italia come esito del passaggio al digitale terrestre, quindi dell'arrivo in uno scenario televisivo pienamente multipiattaforma, che ha comportato appunto la nascita di una serie di canali tematici orientati sul gender. D'altronde questo è un processo che negli Stati Uniti si era verificato all'incirca negli anni 90, pensiamo alla nascita di Lifetime o di Bravo, appunto di altri channel for women che sono ormai diventati molto celebri. In Italia appunto questo fenomeno si verifica nell'età della digitalizzazione, dà luogo a questa nuova TV delle donne, che però appunto è caratterizzata, come già vi anticipava Anna, da un grande mix fra un portato molto tradizionale e una dinamica invece più innovativa, che adesso cercherò di spiegare come l'abbiamo individuata e in che cosa l'abbiamo riscontrata. Come prima cosa, questo scenario, questo sciame di canali femminili mantiene, rispetto appunto alla storia della TV per le donne, il portato di un'offerta che ha una dimensione ludica, di gioco, di passatempo, di relax, di leggerezza. Quindi tutti questi canali sono accomunati da un portato molto simile, appunto da questo punto di vista. Come diceva Anna, uno scenario apparentemente omogeneo, ma anche uno scenario che si sostanzia di identità di canale molto differenti. I canali diventano brand, ciascuno di essi ha una linea editoriale, ha un'immagine di donna alle sue spalle molto diversa dagli altri. Se pensate per esempio a un caso come quello di Real Time, che è forse probabilmente il canale più di successo tra tutti questi che vedete indicati, è l'ottavo canale nazionale in termini di ascolti, quindi insomma senz'altro si presta a essere portato come caso di successo. Ecco, l'immagine appunto presentata dalla donna di Real Time è un'immagine per esempio molto diversa da quella che poteva avere Diva Universal fino alla sua chiusura qualche tempo fa. Quindi canali che si animano di dimensioni differenti, di rappresentazioni diverse di donne, ma che hanno tutti un tratto comune, che è proprio quello del genere di riferimento che hanno eletto a contenuto d'elezione per questa TV delle donne nuova, contemporanea, che è il factual entertainment. E qui proprio in termini metodologici volevo riprendere un accenno che ha fatto Anna prima, segnalando come per la nostra ricerca davvero è stato molto importante una chiave di lettura sistemica, perché l'affermazione del factual come contenuto privilegiato della TV per le donne contemporanea italiana ha in realtà una serie di motivazioni, di ragioni che affondano anche in una serie di politiche istituzionali che sono state portate avanti anche all'estero, per cui penso per esempio al caso del Broadcasting Act nel Regno Unito, primi anni 90, impone agli operatori televisivi, ai canali, di affidare parte della loro produzione a case di produzione indipendenti, che quindi sono stimolate a produrre più a basso costo, sono stimolate a ridurre le location in studio per la realizzazione dei programmi, sono stimolate a fare contenuti leggeri, divertenti, anche frivoli se vogliamo dire, per aumentare i loro ascolti. Nasce il factual entertainment. Questo factual arriva poi in Italia e diventa quasi da subito il territorio comune di questi canali femminili, però con una storia anche industriale insomma abbastanza interessante alle spalle, che era secondo noi, a nostro avviso, anche molto importante da ricostruire. Proprio su questa dimensione del factual si gioca il portato innovativo di questi canali, perché se noi pensiamo in realtà alle tematiche, alle immagini di donna che soprattutto nella loro fase iniziale, quindi penso 2005-2004, come già diceva Anna prima, i temi che questi canali femminili hanno portato in Italia erano, diciamo, legati a una tradizione che affonda le radici, penso, nella stampa femminile degli anni 50, per cui appunto il grande filone dell'how-to, quindi del tutorial, di come diventare più belle, di come gestire meglio la casa, di come seguire i figli, insomma, le classiche rubriche che se sfogliate una copia di Grazia degli anni 50 trovate perfettamente replicate. Dove sta l'innovazione dunque di questa proposta che viene fatta dai canali femminili? Sta nei linguaggi, nei formati, negli stili produttivi e di rappresentazione, perché il factual, diciamo, sposta completamente il concetto di TV per le donne da quel mondo fatto principalmente di fiction, di soap operas, ma anche di talk show contenitori pomeridiani, e lo aggancia a tutto un modo di produrre televisione molto più moderno e molto più contemporaneo. Per esempio, come vi dicevo, una fortissima riduzione dei programmi di studio, a cui si preferisce diciamo un tipo di prodotto che è il classico docu reality, che così si chiama, che è una specie di documentario di intrattenimento tutto basato sul montaggio, sulle riprese in esterna. Sono prodotti molto formatizzati, per esempio, che nascono a partire da format internazionali o già pensati per essere possibilmente venduti quanto più possibile in mercati appunto stranieri. Vorrei farvi vedere, se sei d'accordo Anna, un breve video che è una reel del canale Real Time che ci spiega un pochino su cosa si è giocata questa dinamica fra tradizione e innovazione. È un video promozionale del canale che c'è molto utile proprio per capire il progetto editoriale che c'era alla base di questo di questa rete.
Le storie comuni sono le più emozionanti. La realtà è tanto vicina quanto sorprendente. Vivila con noi su Real Time. Straordinario, come la realtà. Real Time, canale 31.
Giusto due parole per commentare questo video che secondo me è molto interessante anche perché fa riferimento a una fase di vita del canale insomma abbastanza recente. Real Time è partito parecchi anni fa ormai e si è evoluto nel tempo, poi magari più tardi ci sarà modo di dire qualcosa. Restano appunto nel video che abbiamo visto alcuni di quelli che sono stati i temi forti della fase iniziale di lancio del canale, per cui vi ripeto il tutorial legato all'estetica, la forza del lifestyle che inteso proprio come una coltivazione degli stili di vita raccontati dal canale ha rappresentato un modo di fare televisione completamente inedito rispetto al panorama nazionale. Abbiamo avuto una percezione di come queste tematiche antiche siano state soggette a un processo di ripensamento dei linguaggi, degli stili di produzione e del modo appunto di confezionare un portato molto antico dandogli una veste che potesse stare all'interno di una televisione contemporanea e digitale. Chiudo qua per ora, poi mi affido a Ilaria.
Allora, grazie. Ovviamente qualunque intervento vogliate fare, basta mi fate un cenno e non c'è problema. Però prima di passare a un dibattito vero e proprio, volevo ancora approfondire un po' la struttura del libro e i contenuti vivi, perché una delle cose appunto che ho apprezzato molto era proprio la quantità di casi di studio, il dettaglio con cui avete seguito questa evoluzione storica e i vari prodotti che nascono in questo in quest'area dei canali al femminile. Brevemente, diciamo, il volume si divide nelle tre parti che avete già illustrato, e la prima parte è dedicata proprio ai canali in sé, soprattutto al modo in cui nasce il branding di questi canali, che tipo di modello identitario presuppongono e come eventualmente è cambiato o non è cambiato in alcuni casi nel tempo. Il caso di Diva Universal appunto è quello più statico, tant'è che è anche quello che poi ha chiuso sostanzialmente, mentre altri hanno avuto una maggiore capacità di adattarsi all'evoluzione complessiva. E io avevo trovato ovviamente particolarmente interessante il caso di Lei, non tanto per il canale in sé quanto per il fatto che abbia avuto tanto bisogno di identificarsi come canale per poter avere successo, mentre all'inizio presentava una maggiore, diciamo, contraddittorietà interna fra i modelli femminili proposti e che non è riuscito a proporre come punto di forza, tanto che poi ha dovuto fare una scelta, diciamo, che era uno dei casi che mi aveva molto colpito. In ogni caso mi piacerebbe che appunto sui primi canali Anna e eventualmente poi su Real Time e i canali generalisti, Cecilia che se n'è occupata, vorrei che ci raccontaste un poco in che modo questi canali hanno scelto di configurare se stessi e il proprio pubblico di conseguenza, con appunto tutta la quell'importanza che è stata data proprio alle strategie di branding.
Ma sì, esatto, la possibilità affrontare i canali rispetto alla loro case history specifica permette proprio di cogliere quella diversità che dicevamo prima rispetto a un obiettivo ovvio, no? Che è quello appunto, come si diceva, di avere profili di pubblico femminili molto chiari da vendere agli inserzionisti, e questo quindi già segue logiche differenti che però stanno anche diciamo a mondo di una scelta di costruzione di canale in certi casi finalizzata solo per coprire uno spazio, per riempire uno spazio, in altri casi invece proprio come strategia editoriale di diversificazione dell'offerta, ad esempio appunto di una realtà televisiva importante. Allora, nel caso di lei, che tu già appunto prima citavi, è una storia interessante perché lei ha fatto molta fatica e tutt'oggi, se vogliamo, diciamo nelle tante incertezze, fatica innanzitutto perché abbiamo un problema di grossa frammentazione dei pubblici e quindi ormai anche lo scenario televisivo femminile è abbastanza ben presidiato, e lei nasce inizialmente, non so se voi ricordate, ma la nascita di lei si è giocata inizialmente su un'identità di canale che oggi proprio ha poco a che vedere con cosa è il canale oggi. Cercava di essere più aggressivo, puntare a una donna metropolitana, una donna anche appunto molto consapevole, disincantata. Quindi, se vogliamo, un progetto editoriale dal punto di vista dell'individuazione di un modello femminile interessante, anche innovativo. Questa cosa non ha funzionato proprio come resa degli ascolti, ma perché di fatto Real Time, competitor, stava invece in Italia costruendo un modello che diventa presto il modello di riferimento. Real Time chiaramente è il canale che ha più successo attualmente, più forte, che è riuscito a centrare, a risolvere nel modo migliore la forza appunto dei canali femminili. E di conseguenza lei passa a un rebranding, anche perché considerate che quello che noi immaginiamo guardando i canali sono l'idea di un pubblico femminile, giovane, come dicevo, metropolitano, perché chiaramente per gli inserzionisti pubblicitari questo è il target più interessante. Poi di fatto quali sono i dati, di che tipo di pubblico si riempiono questi canali? Di un pubblico più anziano, assolutamente più anziano, come è nel caso soprattutto di lei, che è un pubblico quindi sì, interessante, ma in termini commerciali molto meno. E lei inizia un lavoro quindi di adattamento. Per certi versi, adesso tanto non credo ci sia qua nessuno che lavora per lei, però anche un po' di copiatura da un certo punto di vista del modello Real Time, andando un po' dietro anche a scelte specifiche con alcuni casi di successo. Pensiamo a Non ditelo alla sposa, per cui lei lo conoscete, Non ditelo alla sposa, parliamo di cose, ecco, il caso di lei e di Non ditelo alla sposa è un caso interessante anche di essere riusciti a vedere la specificità degli adattamenti di format stranieri al caso e al contesto italiano su tematiche particolari, in questo caso intendo dire il matrimonio, dove, se poi abbiamo tempo di parlare, ma il matrimonio appunto in chiave factual, ma giocato nell'Italia cattolica, dei matrimoni cattolici, è un tema difficile da adattare, e quindi diciamo su certe aree anche una valida capacità di mostrare dimostrare in qualche modo, insomma, una capacità originale. E questo appunto è il caso di lei. Il caso di La Sette nasce, di La Sette D, nasce invece in tutt'altro modo, nel senso che davvero quando La Sette D nasce, la D poteva significare di tutto e di più, poteva essere La Sette 2, La Sette dinamica, La Sette digitale, La Sette donna, e quindi se appunto andate a ricercare il lancio di questo canale, c'era appunto occupato, perché la finalità era quella di occupare uno spazio, quindi c'era questo treno che andava e si vedeva il paesaggio fuori, ripreso dal treno, quindi poteva essere un canale pronto e disposto ad accogliere un lifestyle, a essere una nuova versione di quei canali appunto tipo Discovery, Traveler, eccetera. Ha preso poi la piega di un canale femminile sulla scorta, ad esempio in questo caso, di una scelta specifica dettata anche dalla presenza di un direttore di rete, allora Tombolini, che teneva particolarmente anche alla possibilità di declinare La Sette D in La Sette femminile, per fare anche da alter ego alla Sette, che come sappiamo è un canale fortemente maschile, nord, ecco. E quindi era necessario giocare in questi modi. Poi in realtà me lo lascio a te, che è una...
No, appunto forse si può aggiungere secondo me un dettaglio abbastanza interessante relativo al fatto che però alcuni di questi canali arrivano in Italia come portato di un grande gruppo internazionale, quindi c'è anche una forte dimensione di globalizzazione dello scenario televisivo che per noi è stato un riferimento importante nello svolgere questa ricerca. Penso in particolare ai casi di Diva Universal, di Real Time e di Fox Life, che è stato il primo femminile arrivato in Italia come parte del gruppo Fox, che aveva già dei canali tematici pay in Italia, come ben sapete. In questi tre casi che vi ho citato, dunque, questi canali femminili arrivano come un progetto editoriale preciso, ben definito, che può contare soprattutto su una serie di modelli preesistenti che si cerca in qualche modo di adattare allo scenario italiano con un processo di selezione dei contenuti e di branding fatto appositamente tagliato sul nostro mercato. Il caso di Real Time è, a parte essere interessante in termini quantitativi, perché come dicevamo prima è un canale molto forte che, pur essendo un femminile, ha saputo diventare, diciamo così, l'ottavo canale nazionale. È interessante perché si basa su TLC, che è un modello femminile, di canale femminile internazionale, parte del gruppo Discovery, quindi c'era questa forte base di partenza che però è stata tailorizzata sullo scenario italiano, con la necessità di introdurre nel nostro paese per la prima volta quel genere di cui vi parlavo prima, ovvero il factual entertainment. Quindi Real Time parte al suo arrivo in Italia con un numero altissimo di produzioni originali locali che servono proprio per abituare il pubblico italiano a un nuovo genere televisivo, a un nuovo stile di produzione e di programmazione basato per esempio su formati molto più brevi, più corti rispetto al passato, quindi che giocano sulla mezz'ora, massimo sui 60 minuti, che non hanno lo studio, che non prevedono il grande divo della TV generalista che arriva in Italia, ma prevedono un semplice talent che spesso è magari importato dal mondo delle professioni. Vi cito ovviamente Paola Marella, Carla Gozzi, Enzo Miccio, li abbiamo visti nella reel di prima, insomma, quelli sono stati un po' i volti di partenza. Molte produzioni originali che però chiaramente non rappresentano un modello economico sostenibile per un canale di quel tipo, non si può, sapete che le produzioni originali costano, quindi è impegnativo puntare tutto su quelle, e progressivamente nel tempo Real Time diminuisce le produzioni originali per aumentare le acquisizioni dall'estero nel momento in cui si è affermato come femminile forte e consolidato nello scenario italiano. Quello che è interessante a mio avviso rispetto a questo progetto editoriale di Donna Real Time, molto chiaro, molto preciso sin dall'inizio, è però osservarlo in chiave diacronica e verificare come anche l'investimento sul factual di questo canale femminile si sia un po' trasformato nel corso del tempo. Quindi, partendo da una fase iniziale in cui lifestyle, tutorial, anche molto stretti, presi addirittura dal web, pensiamo al caso di Clio, avevano rappresentato proprio la propulsione innovativa di questo canale, che aveva portato qualcosa che prima non esisteva sostanzialmente nella televisione italiana. Piano piano c'è stata una trasformazione, una riduzione di quel grande filone, in termini un po' di quantità delle produzioni commissionate, ma anche degli investimenti, e un progressivo riposizionamento su una dimensione di televisione come storytelling. Voglio citarvi alcuni, insomma, prodotti che forse conoscete, Italiani Made in China, Il Boss delle Cerimonie, non so se qualcuno ha visto il documentario di Fatto Famiglie che è andato in onda poco tempo fa, quindi un nuovo, forse stiamo assistendo anche a un riposizionamento, un nuovo modo ancora di intendere la televisione al femminile, anche basato su appunto esperienze internazionali importanti che rappresentano un po' il benchmark di questi canali. Se gli osservatori più attenti forse avranno notato che anche Lifetime, per esempio, negli Stati Uniti si sta un pochino riposizionando. Tutta quella dimensione di lifestyle stretto e di factual tutorial sta un po' declinando e sta crescendo lo storytelling emotivo, empatico, basato anche sulla forma docu. Quindi, scusate, forse ho un po' parlato troppo, però mi sembrava un caso interessante da riportare.
Anche, anzi, sono contenta anche perché in realtà mi dai il gancio perfetto per la domanda successiva, che era più che altro invece andare a vedere come i contenuti di questi canali lavorano su una dimensione del femminile che comunque mantiene il campo dell'intimo come qualcosa di propriamente ed esclusivamente declinato appunto in un senso di gender, e come questo si riflette sui contenuti vivi di questi canali, sulla produzione proprio dei singoli programmi. Penso in particolare a tutti quei programmi di cui parlate nel volume, che vanno a caratterizzare la dimensione familiare come dimensione d'elezione del femminile, ma contemporaneamente anche come strumento potenziale di aggancio, in alcuni casi, di un pubblico familiare, anche maschile, non esclusivamente al femminile. In particolare pensavo ai vari SOS Tata, quei programmi che vanno a dare un contributo anche di aiuto, di soluzione, di supporto, se volete parlare un po' di questa dimensione. Appunto, mi veniva in mente una delle cose che mi aveva colpito era che nel raccontare Fox Life riportate le dichiarazioni per cui se è familiare è femminile, che è una cosa anche impressionante che sia così automatico e così problematico, però contemporaneamente è ovviamente un dato estremamente, culturalmente assolutamente rilevante. Quindi, se volevate un po' argomentare.
No, questa domanda che fai chiaramente è poi molto legata ai risultati della ricerca sul consumo, no? Sulle spettatrici, perché poi è chiaro che nelle intenzioni, come dicevamo, dei canali c'è poi anzi il profilare la donna più elegante come radiva rispetto invece appunto a quella più metropolitana e via dicendo. Bisogna però appunto tenere saldo questo rispetto al mondo della produzione e centrare un target femminile che in quanto tale si presuppone abbia certe caratteristiche. L'analisi sul consumo in parte riflette questo, ma lo declina nelle varie suggestioni appunto che tu dicevi. E, iniziamo col dire che rispetto poi al percepito e al vissuto di questa programmazione, noi abbiamo lavorato su un pubblico diviso poi per diciamo corti d'età omogenee, ma tra i 25 e i 60 anni. E come dicevo prima, in tre location molto diverse, con anche dei risultati che inizialmente ci hanno anche un po' colpito rispetto a un po' a un capovolgersi delle situazioni che potevamo diciamo prevedere o immaginare. Primo dato che è molto importante è quello della considerazione complessiva che in modo trasversale i pubblici hanno nei confronti di questo tipo di programmazione e che però è assolutamente centrale, ossia la considerazione che questa programmazione è una programmazione destinata alla leggerezza, davvero al divertimento, al passatempo, al passabuchi. Non possiamo e non dobbiamo pensare che siano programmi su cui ci sia un alto investimento cognitivo. Ed è un punto di partenza importante anche per ricordare il ruolo sociale della televisione, il cui centro è davvero quello della socievolezza e della leggerezza. E quindi, insomma, certe dimensioni, certe letture che rischiano poi di andare troppo a sollecitare un problema di immaginario femminile, di rappresentazione disonesta della donna, possono in parte essere, come dire, ecco, sollevate, perché nel senso non è presa in modo così serio questo tipo di programmazione. Per quanto riguarda la dimensione, da quello che capivo dalla tua domanda, anche dei consumi intergenerazionali e intrafamiliari, canali per donne che però non sono visti soltanto dalle donne. Il legame più forte, più importante è quello tra madri e figlie, in primo luogo, ossia di fatto quello che si accoglie di questa programmazione, che è una programmazione che va a toccare temi che tradizionalmente, ma sempre in questa visione di leggerezza, toccano l'interesse, la fantasia di un mondo fatto di cose femminili, il matrimonio, l'abito da sposa, cioè quasi tantissima programmazione di questi canali punta il mio abito da sposa, come sarà il mio matrimonio, come sarà la mia torta, ecco, quindi tema assolutamente tradizionale, ma su cui si scherza anche molto, quindi letto anche in un'ottica, e leggibile in un'ottica molto disincantata, ma questo chiaramente crea un primo legame, come crea un legame tra madri e figli piccoli, quindi una programmazione, possiamo immaginarci davvero nel contesto delle pratiche reali di consumo di televisione accesa a casa, dove l'accesso e la visione è possibile alla madre che stira e ai bambini che giocano, e quindi Paint Your Life, piuttosto che una serie di programmi, anche questo ancora nella prima fase, ricordiamolo, nella prima fase dei canali femminili, perché davvero, come vi dicevo, questo libro potrebbe già avere, diciamolo, no, un capitolo in più per aggiornarlo, perché sono libri che hanno, diciamo, come dire, rischiano di andare a scadenza perché cambia velocemente il panorama televisivo. Quindi questo è la... C'è invece il problema uomo-donna, moglie-marito, perché diciamo la forza dei canali femminili è proprio quella, soprattutto in un target che noi abbiamo riscontrato, soprattutto quello più giovane e del nord Italia, invece il senso di stigmatizzazione che questi canali producono, non tanto rispetto ai contenuti, quanto rispetto alla proposta di un naming, di una proprio comunicazione di brand fortemente femminile, e di conseguenza l'uomo di casa non siede davanti a una televisione che ha il logo lilla, rosa e destinato alle donne, e porta quindi in questo senso a una forte stigmatizzazione, cosa che le donne non fanno rispetto ai canali maschili come ad esempio di Max, dove invece c'è una maggior partecipazione. Questo indubbiamente è un dato culturale. C'è poco da fare. L'aspetto interessante è invece sulle donne che noi poi nel testo abbiamo definito donne emancipate, giocando appositamente con queste due categorie classiche, donne più anziane, molte delle quali, insomma, poi in qualitativa non si dice molte, però per dire forte questa tematizzazione soprattutto al sud, dove invece la possibilità di avere dei canali e dei contenuti esclusivamente femminili e godibili dalle televisioni seconde, che sono quelle della camera da letto e della cucina, beh, dava il potere di riconquistare, di riqualificare degli spazi considerati spazi in qualche modo di emarginazione familiare, perché la televisione, come dire, abbelliva e sostanziava il consumo e sostanzia il consumo con contenuti destinati di fatto alle donne. E in questo anche un aspetto interessante legato appunto alla tecnologia è la capacità di queste donne di saper utilizzare decoder, MySky, muoversi all'interno di un scenario tecnologico per loro avanzato. Sapete che ad esempio c'è tutte delle considerazioni sulle generazioni, generazioni forse dei vostri genitori o che non sanno assolutamente usare il videoregistratore, no? E quindi questo è stato molto tematizzato come incapacità di gestire le tecnologie anche le più banali legate alla televisione. Canali femminili hanno aiutato invece ad acquisire capacità di riconoscere il proprio gruppo di canali di riferimento, registrare quella programmazione considerata interessante per sé, o in questi casi, proprio perché sono canali che mettono in onda un contenuto che funziona anche da riempibuchi, da passatempo, ecco, avere un contenuto espressamente dedicato alle donne. Quindi in questo caso l'emancipazione sta proprio nel fatto che la televisione non è maschile e la prima scelta è maschile, ma anche appunto è pensata e finalizzata al consumo delle donne. Quindi queste le due posizioni principali, adesso riassunte davvero brevemente.
Mi chiedevo a questo proposito invece se quali sono i risultati legati, diciamo, al mondo del web, proprio in relazione alla questione di età, di gap tecnologico e di capacità di gestire una realtà che però è fondamentale per la costruzione della socialità e quindi anche di una socialità femminile. Mi chiedevo quali fossero stati i vostri risultati,
sì,
in questo senso.
Noi abbiamo appunto mappato e svolto una ricerca, una web ethnography sui canali ufficiali legati ai canali televisivi e poi su alcuni spazi dove appunto si ritrovano al femminile, insomma dei canali proprio specificamente già frequentati da donne. E quello che abbiamo individuato come aspetto interessante in cui il consumo televisivo si intreccia fortemente con le pratiche di uso del web è sostanzialmente il rapporto mimetico tra quello che si dibatte in rete in termini di consigli per la cucina, consigli sui rapporti personali, la gestione dei figli, il rapporto sentimentale, piuttosto che appunto le scelte che riguardano quella quotidianità di cui molti forum femminili si nutrono, appunto mimetico con quanto veniva proposto in questa prima e seconda fase dei canali femminili. Quindi in questo caso si è creato una sorta di circuito virtuoso e di scambio di contenuti. Prima lei citava Clio, è stato un periodo, quello dalla nascita dei canali fino appunto al 2013, di grande commistione e prestiti continui tra mondo del web e mondo televisivo rispetto ai programmi e rispetto ai pubblici. Quindi il ritrovarsi in un contesto molto similare tra la proposta di canali e di contenuti che giocano sull'ordinario, sulle tappe della vita quotidiana, sentimentale, intima, e il web. Questo dato è anche interessante perché è interessante questo, nella visione soprattutto della donna stigmatizzata, quindi nella restituzione dei risultati delle nostre intervistate, che cosa poi di fatto emergeva? Temi legati alla cucina, all'abbigliamento, al matrimonio, come dicevo, in cui questa donna insomma cerca consigli, è una donna se non casalinga lavora part time, sicuramente quindi non ha, come dire, un ruolo professionale di rilievo, il target ideale intendo dire, ma anche quelle che abbiamo intervistato noi. Quindi riesce, fa bene le sue cose, ma insomma alla fine ha bisogno di consigli, si veste malissimo e segue quindi questi programmi nel continuo tentativo di trovare quei suggerimenti che le permetteranno di essere vincente o più vincente, ma dove? All'interno delle mura domestiche, cioè il confine di realizzazione della donna che è emancipata o si sente stigmatizzata rimane comunque all'interno all'interno, confinata, esatto, tra le mura domestiche. Questo, diciamo, è l'elemento, se vogliamo, più così tradizionalista e quindi anche un po' modesto dei canali femminili, perché poi puoi avere delle figure estremamente eccentriche, ma dove la donna si gioca le sue capacità è rispetto alla conquista del suo uomo, alla gestione dei suoi figli e della camicia da stirare. Ecco, questi sono, sono un po' gli ambiti di riferimento.
Sì, no, invece ci sono domande, curiosità? Prima di andare avanti, perché invece io ne ho ancora una, che è la questione del caso Non ditelo alla sposa, che affrontate nel, nel libro in particolare, perché ci permette, cioè, quello che mi piaceva del, del caso Non ditelo alla sposa era il fatto che vi permetteva di riflettere sulla doppia dimensione, diciamo, globale e la declinazione locale dei programmi, e quindi su un, una struttura comunque culturale che lavora su stereotipi generali del, del concetto di femminile, e contemporaneamente però è un caso, diciamo, di confronto anche fra posizioni fra maschile e femminile, fra generazioni che è al centro del discorso. Quindi, che se volevate illustrare un po' il caso, perché è tanto divertente.
Sì, è un caso da manuale, se così si può dire, è stato anche molto rilevante per la nostra ricerca. Vorrei solo, prima di addentrarmi appunto nel, nel raccontarlo, fare una riflessione di nuovo sul tasso di globalizzazione che appunto caratterizza la televisione italiana contemporanea e caratterizza in particolare questi canali. Dalla transizione appunto al, al digitale, dall'arrivo di questi di queste reti tematiche, il ricorso e la circolazione di format internazionali è aumentato in modo esponenziale. È aumentato in modo esponenziale, peraltro con fenomeni anche abbastanza diversi da quelli che hanno caratterizzato la circolazione internazionale dei contenuti nello scenario generalista, nel senso che questi canali digitali tematici molto spesso prevedono che lo stesso format, magari in versioni nazionali differenti, circoli in modo abbastanza indifferenziato da un canale all'altro senza creare particolari problemi al pubblico, anzi generando quel senso di ricorsività e ritorno dell'identico che sostanzia larga parte di questo tipo di offerta televisiva. Quindi per esempio il caso di Non ditelo alla sposa, che è un format originale BBC, quindi inglese, in Italia ha, diciamo, è circolato in modo molto vario, per cui nella versione UK, appunto quella originale, nella versione US dell'adattamento, in una versione australiana e poi nel, nell'adattamento locale italiano realizzato dal canale Lei. Tutto questo non, non sulla stessa rete, ovvero su Lei, ma in spazi anche abbastanza diversi fra di loro, come la 5, come anche Real Time. Quindi appunto uno scenario in cui appunto vediamo un passaggio di contenuti che aumenta quel senso di ricorsività di cui vi parlavo prima. Perché il caso di Non ditelo alla sposa è molto interessante? Prima di arrivarci vorrei far capire a, appunto a chi non l'ha mai visto che cos'è, mostrando in primo luogo il promo della settima stagione del, del format BBC. È una specie di blockbuster questo format, perché è in onda da ormai penso 8 stagioni nel Regno Unito e ha forse di più, forse sì, ha coinvolto moltissimi paesi a livello internazionale con suoi adattamenti. Vi mostro appunto questo promo UK.
He's got one shot at this to get this right. God help him if he doesn't.
Imagine an underground, top secret military base.
Maybe like a parachute jump, Stoke City, that's all the time.
It don't sound romantic what I'm doing, but it is.
Wishes do come true.
Sometimes they don't.
Why wouldn't I be upset?
Shot me down with a love and it go bang bang.
One of the most disgusting things I've ever seen.
My baby shot me down again.
Shot me down with a love and it go bang bang.
He's dead.
And oh, I love her so, that's why I gotta let her know. So I wonder where my
my tux and see you in your gown.
Horrid, horrid, horrid.
I'm an absolute idiot.
Why has he done this? Why are we here?
Tough luck, seriously, to him.
Get up.
Will our new groomzillas get shut down? Don't tell the bride on BBC Three.
Ok, qui è interessante anche vedere come arrivati alla settima stagione del format nel Regno Unito abbiano caricato molto una dimensione di eccentrico, di eccesso. In realtà il format è abbastanza semplice nelle sue caratteristiche di base. Il tema è quello del matrimonio, quindi la wedding TV che ha caratterizzato per larga parte l'offerta dei canali digitali femminili, rideclinato però in chiave ludica, nel senso che si prende uno dei tradizionali meccanismi dei format contemporanei, che è quello del fish out of the water, per cui un soggetto che viene diciamo così messo a confronto con una situazione che mai avrebbe immaginato nella sua vita. In questo caso è il fidanzato, quindi il maschio della coppia, che con un budget di 12.000 sterline deve in 3 settimane organizzare ogni minimo dettaglio di una cerimonia nuziale all'insaputa della sposa, quindi della partner femminile, con risultati che vi lascio immaginare, a volte tragicomici, che vanno appunto dalla scelta del vestito completamente sbagliato alla location che sarebbe stata più adatta per una grigliata fra amici, eccetera eccetera. Vi mostro anche il promo dell'adattamento italiano, che appunto è stata una delle ultime produzioni originali del canale Lei, che appunto ha adattato questo format di successo.
Antonio è nervoso e molto indaffarato.
Sbattimento.
Perché deve organizzare il suo matrimonio con l'amata Giuditta.
Mi sta salendo nervoso.
Fra di e l'ubilato disastrosi.
Che è un divertimento? Cioè è una cosa comica?
E scelte molto difficili.
Il primo impatto dico che lei è piatta e lei c'ha due cose così.
Antonio ce la metterà davvero tutta.
Metto i nomi dei giocatori della Juve, una cosa fatta mia.
Riuscirà Antonio?
Questa cosa che se tu guarda me.
A regalare a Giuditta in sole 3 settimane.
Ti giuro che finisce male.
E con un budget di 15.000 euro, il giorno più bello della sua vita.
Non uscirò più fuori qua.
Allora, come avrete potuto notare, la versione italiana punta meno su quella dimensione di eccentrico ed eccesso rispetto a quella inglese, però appunto abbiamo potuto considerare come nella prima stagione realizzata da lei l'intento sia stato quello di coprire le diverse varietà regionali italiane, quindi legare questo tema del matrimonio, un tema caratteristico del lifestyle della TV femminile, a un racconto sociale e culturale del paese, ponendo anche appunto tutta una serie di pratiche di adattamento e di perfezionamento del format per renderlo più vicino al gusto italiano. Per esempio c'era quel tema della figura della suocera, che non so se Anna vuoi...
Sì, perché in questo caso, come di Non ditelo alla sposa, l'aspetto interessante è proprio anche la traducibilità in termini di codici culturali di un format globale che poi gira e ha tutte le sue varie possibilità di localizzazione. Noi abbiamo appunto avuto, conosciamo bene questo caso perché avevamo seguito insomma il testing del pilot per la versione italiana, dove la stessa rete, lei, il canale, avevano ben chiara i rischi, la problematicità di un prodotto di successo nel momento in cui era internazionale, molto apprezzato dalle telespettatrici adulte anziane, ma con un alto rischio di risultare invece non accettabile nella versione italiana. Questo perché sappiamo molto bene guardare un prodotto e la tematizzazione del matrimonio di una realtà culturale a noi lontana fa un effetto esotico, un effetto appunto comunque di salvaguardare il nostro punto di vista culturale, e se lo vediamo localizzato e giocato all'interno dei nostri confini invece può in qualche modo andare a disturbare, deprimere, modificare quelli che vengono reputati reputate i propri temi culturali intoccabili. Ed è evidente che donne del sud o del centro, comunque di età appunto che è adulta, anziana, possono trovare difficile il racconto del matrimonio in termini troppo giocosi. Quindi il nostro lavoro è stato proprio quello di verificare sulla puntata pilota cosa poteva funzionare o meno e quali erano appunto i temi per questa traducibilità appunto culturale di questo format. Beh, innanzitutto in Italia si ha il problema che problema dato di fatto che non ci si può sposare se non nei confini di una chiesa o di un comune, certo non volando come dire col paracadute, e quindi questo già comporta una possibilità di messa in scena del matrimonio molto più forzata e giocata su minori scenari. Altro aspetto è la sacralità del matrimonio, quindi spose che arrivano alla fine di fatto, per quello che è che se ne dica questo tema molto forte nella tradizionalità poi di certi contenuti, il giorno più bello della mia vita, quello che sarà il matrimonio della mia vita, beh, la sposa è infelice perché ha le scarpe da ginnastica o un vestito che le sta malissimo, non funziona, non va bene per il livello di piacevolezza della visione di questo prodotto. Possiamo pensare a un occhio più cinico che dice no, invece è molto divertente vedere la sposa infelice, ma chiaramente minoritario, e invece per accontentare un pubblico più largo bisogna rispettare alcuni codici, così come l'immagine della suocera, l'immagine dei parenti, l'importanza dei testimoni, di figure care vicino allo sposo che non sono la banda degli amici che fanno scherzi, che bevono e che quindi rendono festoso un giorno facendo capire che ce ne possono essere tanti altri uguali. La sacralità del matrimonio all'italiana deve essere mantenuto, che sia civile o religioso, ma deve essere mantenuta, e quindi questo appunto con un rafforzamento della dimensione della comicità, della differenza di visioni tra sposo e sposa, insomma andando a toccare e a manovrare in modo diverso, ma per un equilibrio complessivo dagli esiti uguali, questi tre meccanismi centrali dentro cui lavora Non ditelo alla sposa.
Domande, questioni che vi interessano, spunti? Vai.
Intanto mi scuso per essere arrivata in ritardo, grazie per essere qui. Io avevo una questione per Cecilia, perché mi ha colpito una cosa che dicevi su Real Time, per entrambe ovviamente, ma l'ho sentita dire da Cecilia. Quando parlavi del riposizionamento di Real Time, parlavi di un riposizionamento sullo storytelling, che mi sembra molto vero. Infatti devo dire che mi piace meno Real Time ultimamente di quanto non mi piacesse quando puntava sul factual e sul makeover. Ma perché per ovvie ragioni le conoscete. Questa cosa dello storytelling però mi colpisce perché mi sembra sempre più branded storytelling, quindi mi sembra sempre più andare nella direzione di un branded entertainment. Ieri sera guardavo un pezzettino del programma sugli abiti da sposa del Rinaudo, no? E quello è completamente branded e anche altri in realtà. Penso al boss dei matrimoni, insomma ci sono comunque degli aspetti che mi sembrano andare sempre più in una direzione che era occupata da formati differenti, magari più brevi, magari più agili, magari più transmediali, e che invece sta, mi sembra, approdando in televisione. È una considerazione, non so se la condividete o meno.
Sollevi, Veronica, grazie per la domanda, un tema molto interessante che è quello del product placement, del branded entertainment legato ai canali femminili, proprio per la loro dimensione di lavoro sulla vita quotidiana, sugli aspetti pratici, su anche tutta una serie di cultura, dei consumi che vanno dall'estetica alla cucina, eccetera. I canali femminili hanno da sempre rappresentato un territorio privilegiato dove sperimentare nuove formule di sinergia fra mondo degli inserzionisti pubblicitari e racconto televisivo. Questa dimensione del branded content scusate, effettivamente diciamo rappresenta una parte importante dell'identità di questi canali. Il caso che citavi degli abiti da sposa è un programma interamente branded, per cui finanziato da uno sponsor che appunto ha garantito, diciamo così, la possibilità di produrre e realizzare questo contenuto. Il confine a volte è più labile, nel senso che non c'è una chiave, una lettura promozionale così esplicita, ma si fa un ampissimo riferimento e ricorso a formule di product placement. Penso per esempio banalmente al caso di Amici. Non so se avete notato che nelle versioni delle strisce daily che vanno su Real Time di Amici, tutti i concorrenti hanno i telefoni in mano, messaggiano continuamente, vanno su Facebook per la forte partnership con Vodafone, che il programma appunto ha scelto di implementare quest'anno. Ora, questo è un tema molto delicato. Effettivamente queste produzioni brand dai canali servono. Servono perché permettono di risparmiare molto, nel senso che gli inserzionisti praticamente finanziano queste produzioni e consegnano al canale un contenuto che non è costato niente. Sul fatto che siano un beneficio economico non c'è dubbio, sul fatto che rappresentino invece per l'identità e il posizionamento delle reti un tema molto delicato, questo è altrettanto vero, nel senso che il pubblico, ovviamente, come noi lo riconosciamo, riconoscono tutti la finalità promozionale di queste produzioni, e quindi un abuso o comunque un rafforzamento di quest'area rischia in qualche modo di ledere, diciamo così, il brand faticosamente costruito nel tempo e di spostarlo, non voglio parlare di televendita o di televisione locale, ma il rischio comunque è molto forte, soprattutto su produzioni comunque che non sono collocate in tarda serata o di notte, ma rappresentano delle aree portanti della programmazione. Su quanto questo branded entertainment durerà nella televisione italiana, cioè, ne parlavamo anche prima, abbiamo qualche dubbio onestamente, nel senso che è una strategia molto utilizzata, ma sulla sua percorribilità a lungo termine non so, secondo me sta già iniziando un pochino a mostrare segni di stanchezza, nel senso che se da un punto di vista finanziario regge, i problemi che già tu evidenziavi è dura. Certo, Illy.
Secondo me è un prodotto veramente ben riuscito e anche un formato molto breve, quindi anche un transmediale che riesce a poi saltellare da diverse piattaforme. 30 minuti o 60 minuti canonici, la programmazione real time, interamente brandizzati.
Sì, è impegnativo e...
Secondo me nel programma studiato di sposa poi non sono così diversi da quello che...
No, infatti il format è quello, però è in ogni salsa, però quando, come Anna diceva prima, quando il riferimento è molto legato alla dimensione nazionale, quindi a una dimensione anche culturale, sociale vicina a noi, pesa di più, meno credibile, più pesante, l'idea della, perdonate, marchetta è subito forte, quindi insomma è uno strumento da usare con delicatezza, diciamo. Certi altri canali li confinano in tarda notte e li piazzano lì, però insomma. Grazie.
Sì, io avrei 4-5 domande, credo che le farò tutte se non me lo dimentico per strada. La prima, in qualche modo avete già risposto adesso, proprio sulla sostenibilità economica di questo modello, anzi più che di questo modello, di questo panorama. In una delle slide, credo quella precedente che avete fatto, una delle slide, ecco questa, si vedono una quantità enorme di canali. Ci sono i soldi per tenerli in piedi tutti? La risposta l'avete già data, secondo me no, ma la cosa che mi sembra interessante è una sorta di radiofonicizzazione del panorama dal punto di vista economico, cioè il fatto che questo modello di business assomiglia terribilmente a quello della vecchia ma anche della nuova radio, in cui il finanziatore, lo sponsor paga per tutto il programma, ma in qualche misura prosciuga così la possibilità di dare via a filiere di tipo creativo. Quindi, come dire, a un modello meno nobile, potremmo dire meno raffinato di broadcasting, lo dico da insomma amante, appassionato della radio. L'altra questione ha a che fare con, mi verrebbe da dire, il problema dei generi. Di tutte e due, il principale dei generi come genere del discorso, che è una delle cose che mi interessa di più in assoluto. Una delle cose interessanti, affascinanti della TV delle donne, appunto, è il fatto che le due accezioni tendono un po' a sovrapporsi e a coincidere, che quindi il femminile sia un genere proprio, insomma, questo in tutti i sensi. Però mi sembra anche, mi sembra anche curioso che in realtà le cose che scrivete voi nel vostro libro dimostrino un po' come la categoria di genere, nel senso genere, sia sostanzialmente inutilizzabile. Cioè non si capisce da che parte prenderlo. E mi sembra, e anche l'invocazione che si fa, se non ricordo male, nel secondo capitolo, proprio alla proposta di Jason Mittell di riutilizzare, di pensare a una prospettiva medium specific del genere, fortemente legata alle procedure industriali, non si capisce poi in che cosa si debba tradurre in termini operativi come metodologia. E questo per me, come appassionato appunto del tema, è un problema. L'altra questione che vi volevo sottoporre ha a che fare un po' sempre con i generi. Allora, io non amo particolarmente le letture ideologiche del genere, non amo particolarmente le letture ideologiche della cultura popolare. Prendo atto di quello che diceva Anna prima e non ho dubbi, neanche intuitivamente, che sia vero che il consumo, la bussola del consumo del televisivo sia appunto la leggerezza, il disimpegno, tutte queste cose qui. Però poi vedo certi programmi, soprattutto nella prima fase, diciamo della fase Gozzi Miccio di Real Time o della TV Factual, e ci sono delle cose che scatenano l'ideologico che c'è in me. Ne parlavamo prima off records con Ilaria. In particolare una cosa che sempre, se non ricordo male, nella seconda parte del volume viene fuori con una certa nettezza, cioè il fatto che questa televisione, soprattutto nella sua prima fase, abbia proposto una sostanziale continuità valoriale tra benessere privato e immagine pubblica. Cioè, l'idea non è tanto quella devi essere una brava mamma, devi essere a posto, devi saper toccare, ma da questo discenderà il tuo successo. Non so, almeno questa cosa è fortemente tematizzata, che poi sia percepita a livello di consumo, non lo so. Da questo discenderà necessariamente il tuo successo o il tuo prestigio a livello pubblico. Ora, questa cosa è ancora vera rispetto alla TV delle donne degli ultimissimi mesi? È un po' declinata secondo appunto la prospettiva che avete mostrato? E ancora di più, ha a che fare solo con la TV al femminile o anche con il corrispondente maschile? Cioè, banalmente, quegli eccessi di, potremmo dire, medicalizzazione, senza voler fare per forza il Foucault da due lire della situazione, buttarla in biopolitica, però insomma, cioè, c'è qualcosa del genere nella TV delle donne? Cioè l'idea appunto di un dover essere che discende da un controllo che a sua volta ha a che fare con una sorta di prospettiva mega igienista. Penso a tutti i vari programmi sulle pustole, le malattie imbarazzanti e cose del genere. Scusate, sono tante cose.
Io rispondo alla prima e alla seconda.
Sì.
Tua
la okay. Perché la prima è sì, perché avevamo già detto.
No, e la terza è tua. No. Grazie per le riflessioni molto utili anche per noi, come termine di confronto. Il modello economico, vabbè, in parte hai già risposto tu, non è probabilmente sostenibile. Se già guardiamo questa slide abbiamo chiarezza di alcuni morti che insomma caratterizzano un po', diciamo, il passaggio da quando noi abbiamo svolto la ricerca oggi di Vai Universal, che non ha rinnovato appunto il contratto con Sky, la 7D per esempio ha smesso completamente le produzioni, la sposa anche diciamo si è fortemente contratto, lei anche non fa più produzioni originali da un pochino, gli unici casi che permangono con forza e decisione sono appunto Real Time, Fox Life e la 5, tutti quanti parte di grandi gruppi nazionali di broadcaster che hanno alle spalle delle possibilità economiche che comunque gli permettono di stare in piedi. Una delle cose più interessanti che avevamo raccolto dall'intervista al responsabile di La 5 era stata: noi possiamo contare su una library mediaset di diritti, possiamo contare sulla comunicazione che di questo canale possiamo fare sulle reti nazionali, stiamo in piedi e lo sfruttiamo come un'opportunità. In altri casi diventa molto difficile anche perché noi in questo caso abbiamo sempre parlato di broadcasting, quindi di canali, ma anche il mondo delle case di produzione che vive a ridosso di queste reti, diciamo così, presenta appunto tutte delle specificità che se per esempio gli togliessero tutto il branded content si afflosserebbe probabilmente, quindi ci sarebbero delle notevoli difficoltà anche da quel punto di vista. Peraltro lo scenario televisivo italiano sta cambiando negli ultimi mesi, in realtà già all'ingresso di Canale 9 e di TV8 come reti mini generaliste digitali in chiaro di nuovo ha mischiato le carte, no? E quindi ha reso più complesso di nuovo lo scenario. Rispetto alla seconda domanda sui generi, allora è un tema delicato, diciamo così, trovare una definizione precisa di che cosa sia, per esempio, il factual entertainment è praticamente impossibile, sia dal lato accademico nostro, sia dal lato del mondo della produzione e dei broadcaster. Se tu vai a verificare come i canali loggano, quindi etichettano le loro produzioni, ti trovi di fronte a un mondo sterminato, totalmente incoerente, molto spesso basato sulle tematiche, quindi esiste la property, esiste il motoring, esiste il beauty, esiste, non lo so, qualsiasi, il do it yourself che è diventato magicamente un genere. Sostanzialmente siamo di fronte, secondo me, a una crisi del sistema dei generi tradizionale. Quindi ha un mondo di organizzazione dei testi televisivi che deve dimenticare quella segmentazione che ci ha aiutato storicamente nella paleotelevisione e nella neotelevisione e un sistema di riferimento coerente, stabile, fisso non è ancora stato trovato. Io penso onestamente che sia diventato anche forse inutile in qualche modo cercare una tassonomia precisa e rigorosa di tutta l'offerta che abbiamo di fronte, o forse è una tassonomia che va cercata secondo logiche diverse da quelle del passato, in cui per esempio il formato sta diventando più importante del meccanismo interno ai testi per definire che cos'è un prodotto. Quindi già questo è qualcosa di molto diverso rispetto al passato. È un sistema di forte transizione, secondo me ne vedremo gli esiti credo tra un po'. Ti lascio la patata bollente.
Ecco, no, infatti la
prego.
No, invece no, perché poi appunto era mi pare che riassume anche un po' quello che stavamo dicendo. Parte prima facevi riferimento anche al modello maschile dei canali, dove di fatto altro mondo assolutamente interessante, troviamo davvero poi veicolati altri modelli e stereotipi, se vogliamo ancora più fissi e normatizzati, diciamo, in un uomo appunto azione che ama certe situazioni, esatto, che hanno come fondo poi l'adrenalinico, quindi è ancora più normatizzato da questo punto di vista. E quello femminile, sì, sono assolutamente d'accordo. Il fatto, sai, poi che della leggerezza non toglie peso in realtà chiaramente al senso e ai significati che poi passano all'interno di questa leggerezza. Anzi, io penso che proprio il canale di un mezzo che si fa leggero e socievole, sono, lo rende quasi quasi più insidioso di quella comunicazione invece che vuole ed esprime, che vuole far passare qualcosa. Quindi sono modelli che, sono d'accordo con te, non sono la soppopera e non restituiscono più, diciamo così, l'immagine di un pubblico che lì finisce il proprio consumo televisivo e culturale. Quindi è questo secondo me lo spostamento. Televisione come leggerezza vuol dire scelta, diciamo, come canali di leggerezza vuol dire che c'è anche molto altro, anche per rispondere appunto al riferimento che facevi poi di che cosa significa su un piano di norme che poi si vedono in televisione. Non c'è solo quello, il riferimento che facevamo prima al web a mio avviso è assolutamente, assolutamente significativo, quindi trovo che sia corretto considerare una compensazione e anche una competenza mediale e televisiva degli spettatori che risolve anche un po' la questione dei generi, ad esempio, perché tanto si può ricostruire sul problema dei formati o dei topic che definiscono a che genere stiamo facendo riferimento, guardando com'è la costruzione dei generi e la decodifica dei generi dal punto di vista del pubblico, che a sua volta ha una mappa in realtà di percorsi molto chiare, forse anche più funzionale in certi casi rispetto a quella che viene prodotta dai broadcaster. Mi manca la domanda 3, perché non l'ho messa insieme alla 4 forse in passato.
Tra l'altro, sempre per, cioè appunto per andare incontro alla tua questione rispetto al quadro normativo del lifestyle nel Regno Unito, per esempio, o comunque in ambito anglosassone, Veronica lo sa molto bene, il genere è stato studiato in ambito accademico, tutto in questa chiave, no? Quindi non tanto da un punto di vista di formule ideative, di formule narrative linguistiche, ma di legame con i modelli di citizenship, di, diciamo così, il ruolo della figura dell'esperto nel normare, no? L'immagine di femminilità e di figura femminile presente nella società, che è proprio il lifestyle dava. Quindi questa è stata una lettura molto importante in ambito accademico di tutto questo grande modello, che in Italia insomma è stata invece un passo indietro rispetto a altri tipi di letture.
Una scelta specifica di tutti quei canali che sono stati costruiti a partire proprio da un naming, da un branding complessivo destinato al target femminile, quindi diciamo una Rai 2 pomeridiana, un canale 5 sono assolutamente femminili, ma chiaramente come proposta, invece questi nascono proprio con riferimento al target a cui si vogliono rivolgere, dal nome, dai colori e via dicendo.
A questo punto, anche perché sono le 7:15, quindi fra 2 minuti avremo il custode che ci dirà che sta chiudendo, che il dipartimento sta chiudendo, quindi direi che possiamo ringraziare le nostre autrici e arrivederci alla prossima.